L'ultima frase l'abbiamo tutti potuto cantare, potete sedervi. È meraviglioso che noi in tutte le lingue possiamo ascoltare la parola del Signore. Dio capisce tutte le lingue e noi siamo riuniti qui in modo internazionale. e siamo molto riconoscenti al Signore che ancora è tempo di grazia, che ancora possiamo venire insieme e particolarmente che abbiamo l'opportunità, chi non può venire con la macchina può venire con l'aereo, non costa più tanto, siamo riconoscenti per tutto, dalla Cecoslovacchia, dalla Romania, dalla Svizzera, dall'Austria o dall'Italia, tutti per un buon prezzo possono volare e non hanno bisogno di sedersi dietro al volante. Molto bello. Oggi abbiamo visite da Grodno per primo, dove sono i nostri fratelli da Grodno. Alzatevi. Benvenuti, benvenuti. Dio vi benedica. Poi abbiamo un fratello Joseph de Kinshasa, che si alzi per favore. Il nostro fratello da Kinshasa, uno degli uomini più usati da Dio nella Repubblica del Congo, potente come Dio ha usato quest'uomo e l'ha potuto benedire. Poi abbiamo un fratello, Joseph di Yaoundé. Noi tutti sappiamo che Yaoundé è la capitale di Camerun, penso che tutti lo sappiamo. Dio vi benedica nel nostro mezzo, e quelli del Camerun hanno un privilegio particolare. Prima hanno parlato tedesco, oggi parlano inglese e francese. Poi abbiamo tanti saluti di cuore dal fratello Kupfer. Oggi non sono potuti venire, ma sono uniti a noi e lasciano salute. Il fratello Wallström manda i saluti, il fratello Graf manda i saluti, saluti dal Canada, dal Cile, dal Kenya, da Burkina Faso, dal fratello Biev, dal Buschemai, dove abbiamo avuto le particolari riunioni benedette, saluti dal Ghana, di nuovo dal Congo, di nuovo dal Congo, saluti dalla Romania, dall'Uganda, saluti da Israele, saluti dall'USA, dalle Filippine, saluti da Capestat, saluti da Colorado, Stati Uniti d'America, dalla Nuova Zelanda, saluti di nuovo dalla Romania, saluti dal Sudafrica e poi ancora saluti da Johannesburg. E se ho dimenticato qualcuno, allora vi chiedo di scusarmi. Il nostro fratello da Johannesburg non ha mandato soltanto i saluti, ma anche ha detto grazie per la lettera circolare. E io ero sorpreso che la lettera circolare in inglese è già in internet e può essere letta, e anche quella tedesca è in internet, come ho saputo, è a disposizione di tutti. Purtroppo quella francese non è ancora pronta. Fratello Tati, alzati. Fratello Tati da Bruxelles, questo è l'uomo che Dio ha predestinato di tradurre in francese, e lui fa un buon lavoro. Dio ti benedica, fratello Tati. Poi abbiamo il fratello Gilbert, abbiamo dei fratelli servitori da tutte le nazioni vicine e noi auguriamo a tutti di cuore la benedizione di Dio, che il Signore possa arrivare al suo scopo con noi. Nella lettera circolare di dicembre ho avuto l'impressione che io voglio dire, io ho fatto la mia parte, ho portato la parola del Signore e un terzo del mio tempo era nell'aria oppure a predicare, un terzo era nell'ufficio e una terza parte per riposare. Tutto il tempo che io ho avuto l'ho messo a disposizione del Signore per portare la sua preziosa parola. Il frutto si vede e anche per questo siamo riconoscenti di cuore al Signore. Brevemente voglio parlare di Israele. Noi tutti abbiamo visto che ci sono stati degli incendi e quindi è successo che la foresta, una gran parte della foresta si è bruciata e nel popolo di Israele, per Israele non è niente più importante di piantare un albero. Per Israele e anche per i turisti non c'è niente di più importante di piantare un albero, perché in Israele non c'erano alberi e si è incominciato a piantare con lo Shar di Persia, che ha dato dei milioni in Israele per piantare questi alberi, e poi tutti gli altri anche si sono uniti per piantare. E proprio quando c'è una foresta che brucia in Israele è la catastrofe. Un'altra catastrofe non può esserci più di questa, e per questo i notiziari scrivono che questa è la più grande catastrofe da quando Israele esiste, e noi portiamo dolore che i nemici di Israele sono nel paese e sempre vogliono fare del danno. Ma Dio porterà una fine a questo, e noi tutti sappiamo che questo è molto vicino. Poi ho pensato e sarà molto importante che dal 2 fino al 13 maggio, se Dio vuole, e siamo nella terra, facciamo un viaggio in Israele se ci sono abbastanza che vogliono venire. Noi benediciamo Israele di tutto cuore e con tutta l'anima, perché Dio ha detto: chi ti benedice lo benedirò e chi ti maledice lo voglio maledire. Così è nella prima promessa in Genesi capitolo 12. Siamo riconoscenti di cuore che il Signore ci ha dato la giusta posizione, e la giusta posizione verso Israele, sulla parola di Dio, la giusta posizione su tutto quello che viene da Dio, che consiste nel piano di salvezza di Dio, e Dio ha dato delle promesse per Israele, promesse per la Chiesa e per finire promesse per tutti i popoli che verranno inclusi, quelli che rimangono dopo l'ultima battaglia. Dio si è curato di tutto e tutto a suo tempo si compirà. Lui si occuperà di questo a tempo giusto. Anche nella lettera circolare ci siamo occupati di alcuni temi. Non voglio seguire con questo. Si tratta semplicemente che noi facciamo una nuova esperienza con Dio e dall'altra parte in tutto il mondo deve essere chiarito, non si può lasciare stare quello che non può sussistere davanti a Dio e che con la Scrittura non è in armonia. E voglio dirlo questo chiaramente. Non sono i citati che noi leggiamo nella Bibbia, non sono i citati che ha fatto il fratello Branham, ma quello che viene fatto da questo. E io vi do tre esempi dalla bocca del nostro Signore che sono difficili a capire, ma che noi li lasciamo stare e che mettiamo questo nelle mani di Dio, quello come Lui farà tutto. Nell'Evangelo di Matteo 10, Matteo capitolo 10, nel versetto 23 è scritto: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. E adesso leggiamo Matteo capitolo 16, 27 e 28. Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Dall'Evangelo di Giovanni 21, capitolo 21, qui nel versetto 21 fino a 23 è scritto: Pietro dunque vedutolo disse a Gesù: Signore, è di lui che sarà? Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? A noi che ci importa? Perché? non abbiamo, noi abbiamo a che fare con quello che lui ci ha detto a noi. Io potrei rispondere tutte le tre domande, risponderle e tutte sono compiute. E adesso leggiamo da 2 Pietro, 2 Pietro 3, per mostrare dalla parola in che tempo noi viviamo e quello che è il nostro compito. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, leggiamo qui, versetto 9 per primo, e poi dal versetto 14, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E poi viene l'Apostolo a parlare di quello che già abbiamo letto, e poi alle lettere di Paolo in cui ci sono delle cose difficili a capire. Dal versetto 14 leggiamo questo. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Quindi, fate attenzione e state in aspettativa di queste cose. Il Signore compirà le sue promesse, ma si tratta, così come è scritto, di essere immacolati e irreprensibili davanti a Lui, in pace, quando Lui viene. È molto importante che noi la parola di Dio la facciamo parlare a noi, così che siamo preparati, perché questa è la cosa principale, la correttura che viene fatta nell'insegnamento appartiene a questo, e particolarmente quello che riguarda i predicatori, anche scritto in internet. Ci sono 10 direzioni nel mezzo del messaggio del tempo della fine, e sono dei fratelli che fanno dei discepoli che li seguono e hanno le loro proprie vie. In Dio c'è solo una direzione, questa deve essere corretta, e la direzione è corretta nei veri credenti che, con Dio, che sono in armonia con Dio e la parola di Dio. Allora non viene più interpretato, e come abbiamo detto è scritto, dove viene interpretato e discusso non c'è rivelazione, dove c'è rivelazione non viene più interpretato e non viene più discusso. Allora lì c'è chiarezza che Dio per grazia ci dà. Pietro va un po', parla un po' delle lettere di Paolo. Anche lì potremmo leggere alcune cose. Leggo dal versetto 15 in 2 Pietro 3. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Paolo aveva un compito da Dio, ogni tema di trattarlo, i ministeri, i doni, l'ordine nella Chiesa, tutto questo lui l'ha mostrato. E così nel cristianesimo originale c'era sempre una chiesa in una città, mai due, tre o quattro, sempre una chiesa in una città. E Paolo ha scritto le lettere alle chiese nelle differenti città. Ma dal versetto 16, e questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. A quale cose? Le promesse e il compimento, il ritorno del Signore, quando lui parla, tratta di questi argomenti, in esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Quindi quello che era scritto e quello che Paolo ha scritto, tutto veniva travisato, e così sempre vale che di credere come dice la scrittura. E poi nel versetto 10, e dato che voi sapete queste cose, chi le sa? Devono essere dette in anticipo e sono state dette. Abbiamo tutto, possiamo dire, perché noi tutte queste cose abbiamo o li sappiamo perché ci sono state dette. Carissimi, quindi state attenti. Versetto 17. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia. Che il cuore sia fermo. Che succede questo per grazia, che stiamo fermi nella parola di Dio, sapendo che il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterna. Dalla predica l'invisibile unione della Chiesa ho un citato nella lettera circolare, leggo alcune frasi che il fratello Branham ha messo con l'accento, l'ha esposto. Vediamo che la falsa interpretazione della parola, come Satan fece con Eva quando la portò a dubitare di una parola. Noi ogni parola di Dio dobbiamo crederla di cuore, e allora ci viene rivelata. Poi è scritto, e così tutta l'umanità è venuta, è caduta in un caos. Solo una parola, e allora per mezzo di questa parola lei ha messo a disposizione il suo orecchio, e poi successe. Leggiamo ancora, poi vediamo nel mezzo del libro che il nostro Signore e Redentore venne e disse di questo: l'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Questa è la nostra vita, perché la parola di Dio è spirito e vita, in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Poi leggiamo ancora nell'ultimo libro della rivelazione di Gesù Cristo è scritto l'ammonimento: se uno aggiunge una parola o se toglie una parola, gli sarà tolta la parte del libro della vita. Perché abbiamo sotto la guida dello Spirito Santo dall'inizio, abbiamo messo la parola alla luce, sempre abbiamo annunziato che alla parola non deve essere aggiunto nulla. Questo l'abbiamo messo sempre nel risalto. Leggo ancora l'ultima parte della preghiera: che il tuo spirito possa cadere su di noi e le parole ungerle nel nostro cuore, affinché noi questa sera, quando andiamo via di qui, diventiamo uomini migliori di quello che siamo adesso, affinché possiamo in Gesù Cristo essere completamente in Lui. Concedilo, Signore, che noi il giorno in cui viviamo lo possiamo riconoscere, e come Dio il suo popolo in quest'ora, in questa ora tenebrosa in cui viviamo, ci prepara. È una frase lunga nonostante chiara. Poi ancora: oh Dio, ungici, perché cantiamo a volte santa unzione, rimane su di me, consolatore divino, conduci tutto il mio fare. La parola ebrea Mashiach e la parola greca Christos nella nostra lingua devono essere tradotti come unto, l'unto, il Mashiach, Cristo. E noi dobbiamo diventare unti, unti con la forza dello Spirito Santo. E leggiamo ancora la prima parte di nuovo: oh Dio, ungici non solo colui che parla, ma anche quelli che ascoltano, che i cuori di noi tutti che possono tremare davanti alla tua parola. E poi, perché l'inizio, il rispetto di Dio è l'inizio, il temere Dio è l'inizio della sapienza. Oh, daccelo, perché te lo chiediamo nel nome di Gesù. E poi amen. E questa è anche la nostra preghiera, che ogni parola che per mezzo dell'unzione e dell'ispirazione dello Spirito Santo viene, che questo per mezzo della stessa ispirazione e sotto la stessa unzione ci viene rivelata, che noi veramente tutto per mezzo dello Spirito veniamo istruiti, e così possiamo arrivare all'unità. Leggo ancora: noi siamo riconoscenti per ogni passo biblico, anche noi, per ogni verso. Io sono riconoscente a Dio che io in questo tempo delle cose che sono per concludersi nella storia della terra, posso vivere in questo tempo anche noi, non le cose conclusive della storia del mondo, ma anche della storia della della storia di Dio con la Chiesa e con Israele. Poi leggiamo ancora, io non so, ma se io prima della fondazione del mondo avrei potuto decidere in quale tempo potrei vivere e Dio mi avrebbe detto nel suo piano, io voglio che tu predichi, in quale periodo di tempo vuoi tu essere nella terra per predicare. Allora io avrei scelto questo periodo, anch'io. 100 anni fa non avrei potuto volare in tutto il mondo. Dio ha fatto ogni cosa bene. Poi dà ancora l'indicazione, non voglio leggere tanto, ma qui è scritto: certamente avrei vissuto nel tempo quando lui era nella terra, ma io nonostante credo che questo tempo adesso è un tempo più grande, perché è il tempo in cui egli ritornerà per il suo popolo che lui stesso ha redento per prenderlo e portarlo via. E alcuni allora dicono che già è successo, finché noi siamo qui non è successo. E poi leggo ancora questo passo: noi siamo contenti, io avrei scritto sopraffatto. Noi sappiamo che la storia del mondo viene alla fine, e allora entreremo in un nuovo giorno e comincerà il regno millenare, lo celebreremo con lui. Io appartengo ai credenti che credono al regno millenario. Cristo regnerà 1000 anni nella terra. E poi viene la meravigliosa frase: Signore Gesù ritornerà in carne e un popolo che lui ha redento per mezzo del suo sangue per prenderlo via nel corpo. Lui ha pagato il prezzo nel suo corpo e nel suo ritorno. Allora ci sarà la trasformazione del corpo, e quello che è interiore, lo spirito, il cuore viene cambiato adesso, ma nel ritorno del nostro Signore viene trasformato il corpo. Poi ancora brevemente, ma quando viene un risveglio nella Chiesa spirituale incomincia, quando incomincia a ritornare nella parola di Dio e per operare secondo questa parola, allora state attenti, allora, perché vedrete in quel tempo dalla scrittura verrà un messaggio, e la sposa viene presa da questo. Non l'abbiamo scritto per ancora 3 frasi. Chiesa, un giorno lui ritornerà, così sicuramente come lui venne la prima volta, verrà di nuovo. preparate ogni cosa, separatevi e rimanete, togliete la buccia e rimanete davanti al sole come seme. Guardate verso sopra, state in aspettativa. Noi ci troviamo negli ultimi giorni. Questo lo sappiamo noi tutti. Per la venuta del Signore siamo preparati. Per questo dovete liberarvi da ogni peccato. Separatevi da tutto quello che appartiene al mondo. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Da nessun uomo per mezzo di non vi lasciate sedurre da nessun precetto, ma rimanete fermi nella parola di Dio. Quando questa parola, la parola per quest'ora, allora Lui la porta a compimento. Se non sarebbe così, non lo farebbe, ma è la parola per questo tempo. Si potrebbe leggere ancora di più, che meraviglioso, come il fratello Branham nelle ultime prediche ha predicato. Questa predica del 25 novembre e il 20 a dicembre lui è stato chiamato a casa, potente come noi per mezzo questo ministero promesso e dato da Dio. Siamo entrati e siamo stati condotti nel piano del nostro Dio. Ritorniamo adesso a passi biblici che sono nel mio cuore, particolarmente dall'ultimo fine settimana del mese scorso. Abbiamo parlato delle vergini vergine vuol dire non toccata. Maria era una vergine e Eva non era più quando è stata sedotta. Questo bisogna dirlo affinché tutti quelli che si lasciano sedurre non appartengono né alle avvedute, nemmeno alle storte vergine. Bisogna dire questo chiaramente. Quelli che sono stati chiamati fuori, non quelli che vengono anche fuori così per caso, ma quelli che sono stati chiamati fuori da Dio, non si insozzeranno con altre dottrine, non si lasciano sedurre, ma rimarranno nella parola di Dio. E per questo, con questo dobbiamo andare a 2 Corinti, alla seconda lettera di Corinti, 2 Corinti 6. Qui abbiamo la parola che sempre abbiamo analizzato in tutta la terra, che l'abbiamo proclamata in tutta la terra, della chiamata fuori: popolo mio, venite fuori e non separatevi, non toccate nulla di impuro. Ma poi dopo il versetto 18 in 2 Corinti 6 leggiamo il capitolo 7 e prima il versetto 18 e poi primo 7: e sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse carissime, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi la chiamata fuori deve operare qualcosa e deve succedere qualcosa con noi, cioè dobbiamo purificarci da ogni contaminazione della carne e dello spirito, che col sangue dell'agnello e l'altro nel bagno dell'acqua della parola, affinché il nostro Signore può dire: voi siete già puri per la parola che io vi ho parlato. Quindi Dio non ha mandato solo un messaggio, ma ha collegato con questo il più grande scopo che c'è nella Sacra Scrittura, cioè la nostra chiamata fuori, la nostra separazione, la nostra preparazione, che noi ci purifichiamo da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E poi capiamo bene Ebrei 12:14, che senza santificazione nessuno vedrà Dio. Allora Giovanni 17:17 possiamo capirlo in modo giusto: io mi santifico per loro affinché anche loro nella verità siano santificati. Il Signore ci ha parlato, io sono convinto di questo, che voi non avete ascoltato il messaggio di un uomo, ma avete ascoltato il messaggio di Dio e l'avete ricevuto di cuore, l'avete creduto e avete avuto ricevuto la rivelazione e siete partecipi di quello che Dio fa attualmente. Nel popolo di Israele ci sono alcuni passi biblici dove Dio, il popolo di Israele, ne parla come vergine, vergine di Israele, ritorna al Signore. E la Israele caduta era la donna, l'idolatra, e poi per mezzo dei profeti sempre e sempre è stata chiamata indietro. Dei 144.000 in Apocalisse 14 che verranno dalle 12 tribù di Israele, e secondo Apocalisse 7 riceveranno il suggello, di loro è scritto, e non si sono contaminati con donne. E quando andiamo nel Nuovo Testamento, in Apocalisse 12, la Chiesa viene mostrata come donna in cui Dio mette il suo seme, e alla fine il figlio maschio nascerà, viene fuori e reggerà tutti i popoli per regnare col Signore. In Dio non ci sono compromessi, fratelli e sorelle, e quando nei profeti è scritto: voi avete generato figlioli bastardi, questo non dovrebbe succedere, ma così come il figliolo di Dio è stato generato perché la promessa è stata creduta, così anche noi dobbiamo ascoltare le promesse di Dio, e lo Spirito di Dio deve venire su di noi, e così Nasciamo di nuovo a una speranza vivente per la forza di Gesù Cristo. Quando abbiamo cantato il primo cantico, particolarmente di quello che successe alla croce, c'è una grande differenza se qualcuno porta la croce o il crocifisso, oppure se qualcuno può dire: io sono stato crocifisso con Cristo, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Non quello che la decorazione, quello che non si mette, ma con Lui crocifisso, con Lui seppellito e risuscitato, una nuova vita. Di proposito ho guardato questo a Mosca, ogni tassista ha due croci, una croce e un crocifisso, uno più messo un po' più alto, l'altro un po' più basso. E se noi andiamo indietro alla storia, nelle sette crociate dove il crocifisso doveva essere baciato, se no la morte, e 22 milioni nelle sette crociate sono stati uccisi solo perché non volevano baciare il crocifisso, non quello che si porta esteriormente, una crocifisso o una croce, ma crocifissi con Cristo, morti con Lui e con Lui seppelliti e risuscitati con Lui a una nuova vita. Quindi le vergini avvedute rimarranno pure di tutto. E io lo dico così come io sento questo davanti al Signore: tutte le eresie, o che siano nel cristianesimo in generale, noi tutti abbiamo capito che Sodoma e Gomorra è proprio presente. Ha bisogno vedere la fotografia, come una pastora, sposa due pastori, e poi si vede come un pastore sposa due pastoresse. E allora quando leggo che tutti gli animali vennero nell'arca, tutti, uomo e donna, non poi la pastoressa disse: quello che Dio ha unito, l'uomo non deve separare. Questo è blasfemia, e questo è Romani 1, perché non l'hanno riconosciuto. Dio li ha fatto cadere in questo modo di pensare e di operare, ma è stato predetto che sarebbe così, così come nei giorni di Sodoma e Gomorra, e come era nei giorni di Noè. E noi viviamo effettivamente in questo tempo. Dall'altra parte abbiamo naturalmente il grande privilegio, e oggi voglio metterlo in risalto, il grande privilegio non soltanto di credere, ma di credere quello che dice la Scrittura, come lo dice la Scrittura, di lasciare stare le cose, se li capiamo o no, lasciamo tutto stare al suo posto, sapendo che Dio non arriva mai troppo tardi, che tutto nel giusto tempo per grazia succederà. Se poi andiamo in primo Timoteo 4, come Paolo ha ammonito, e poi anche a Tito e ai suoi collaboratori, di cosa dovevano stare attenti. Prima Timoteo 4, già nel versetto 1, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori a dottrine di demoni. Bisogna capire che già in quel tempo, il tempo della fine in modo particolare venne scritta, perché Dio conosce la fine prima dell'inizio. E poi il grande ammonimento che Paolo dà a Timoteo in prima Timoteo capitolo 4, e qui nel versetto 6, esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparato, perché tu, non perché quelli che ascoltano, ma tu che porti la parola, perché tu le parole della fede e della buona dottrina che hai imparate, ti sei nutrito con queste parole. E qual è la direzione che hai preso? La misura. E qual è la misura? La misura è la parola di Dio. Su che cosa possiamo edificare, su che cosa possiamo prendere la misura? Solo la parola di Dio soltanto. E questo è quello che abbiamo fatto in tutti gli anni a disposizione del Signore, e non soltanto io, ma tutti i fratelli dappertutto con me, che la parola dell'ora hanno ricevuto la rivelazione di quest'ora e la portano questa parola. E in questa settimana c'è stata una conversazione su due fratelli, uno parlava della distribuzione del cibo e l'altro disse ognuno si può prendere il cibo e prepararlo come ne ha bisogno. Così è, e tutti pensano si possono. Ma Dio ha detto anche qualcosa su questo, non soltanto che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio, ma anche della distribuzione del cibo. E Dio stesso disse che lui manderebbe nel paese una fame di ascoltare la sua parola, non le interpretazioni, ma la sua parola in originale, di ascoltarla. E poi pensiamo al Vecchio Testamento, quando la donna disse al profeta: adesso riconosco che la parola di Dio nella tua bocca è la verità. Non soltanto nella Bibbia, ma anche nella nostra bocca, la parola di Dio deve rimanere la verità, e questo in tutta l'eternità. Riepiloghiamo: tutto è grazia indescrivibile, tutte le nostre esperienze col Signore, conversione, rinnovamento, nuova nascita, battesimo dello Spirito Santo, tutto è grazia e ancora grazia, tutto è un dono di Dio che ci è stato dato. E noi dobbiamo mettere in risalto questo. Non basta quando qualcuno dice: chi crede il messaggio ha già la prova di avere lo Spirito, di aver ricevuto lo Spirito Santo, e ci sono tanti che non sanno che cosa è conversione, che cosa è nuova nascita, che cosa è un'esperienza con Dio, che cosa significa, ma solo perché fratello Branham fece un'espressione così simile, allora queste espressioni vengono usate senza che uno ha fatto queste esperienze. Fratelli e sorelle, e particolarmente a tutti i giovani, particolarmente a tutti quelli che non hanno fatto un'esperienza con Dio, deve succedere. Bisogna essere fatto un inizio nella nostra vita di credenti. Ci deve essere un giorno in cui veramente facciamo un'esperienza con Dio e abbiamo la certezza che i nostri peccati, le nostre colpe vengono perdonate, che noi siamo giustificati davanti a Dio, così come è scritto in 2 Corinti 5, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con se stesso. E a noi ci è stato dato il ministero della riconciliazione, e per questo vi diciamo: lasciatevi riconciliare con Dio. Come già menzionato, tutti i giovani, tutti quelli che non hanno fatto un'esperienza direttamente con Dio, oggi può succedere, e mentre che pregavo con i fratelli nella stanza di preghiera mi venne il pensiero: noi abbiamo il diritto ad ogni benedizione che da noi per mezzo di Gesù Cristo nel Golgota ci è stato dato: salvezza dell'anima, guarigione del corpo, liberazione, tutto. Ma poi mi venne il pensiero: manca magari una frase, chi è vecchio e vuole diventare giovane non l'abbiamo. Diventare giovani effettivamente dobbiamo aspettare. Pensate a chi penso, al fratello e alla sorella Rus, a tutti quelli, io e il fratello Smith e molti altri, non abbiamo la promessa che noi nel nostro corpo qui nella terra diventeremo giovani. Ma io ve lo leggo, ma come è scritto in Giobbe 33, ma quando il Signore ci prende con Lui, allora saremo trasportati nella nostra gioventù. Il prezzo è stato pagato, questo succederà. E lo dico come alcune volte l'ho detto, io l'ho visto, ho vissuto il rapimento, ho visto la schiera vestita di bianco, ho visto che tutti erano giovani, e qui è scritto in Giobbe 33, leggo dal versetto 23, ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, uno solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo. egli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli canterà fra la gente e dirà: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa e la mia vita si schiude alla luce. Quando uno pensa che Giobbe, quest'uomo molto provato nel Vecchio Testamento, non soltanto ha detto: io so che il mio Redentore vive, ma lui ha parlato anche della riconciliazione, di un interprete, di un intermediario. Tutto gli venne rivelato nel Vecchio Testamento e ha scritto un finale meraviglioso. Qui è scritto di Giobbe che Dio gli ristabilì ogni cosa e gli ha ridato ogni cosa, ha fatto ogni cosa, ha riparato ogni cosa. Diciamolo di nuovo: le vergini non si insozzano, rimangono pure, non seguono un uomo, ma ascoltano la voce dello sposo. Si lasciano ammaestrare per mezzo della parola, vengono, diventano obbedienti e seguono l'agnello ovunque vada. Diciamolo ancora una volta: non in tutte le molte direzioni nel cristianesimo o nel mezzo del messaggio del tempo della fine, ma una linea di credere come dice la Scrittura e in ubbidienza di fede seguire il Signore e lasciarci preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. E allora viene a compimento: beati quelli che hanno il cuore puro, perché vedranno Dio. Mettiamo ogni cosa fuori, ogni cosa che non può sussistere davanti a Dio, e avere fiducia nel Signore, che Lui farà ogni cosa nuova, che Lui guarisce le malattie, perdona i peccati, e tutti quelli che si sentono legati, che sappiano il Signore libera, è colui che viene liberato dal Figlio, è veramente libero. A tutti i fratelli e tutte le sorelle in tutta la terra gli diciamo: per favore, rimanete nella parola, rimanete sotto la guida dello Spirito Santo. Credete come dice la Scrittura, predicate soltanto quello che potete predicare dalla parola e il resto lasciatelo nelle mani di Dio. Anche quello che disse il nostro Signore, quello che Paolo ha scritto, quello che il fratello Branham ha detto, anche se sono difficili, quando è difficile a capire, lasciatelo così com'è, e quando viene il tempo e Dio lo vuole rivelare, allora lo farà. Importante è che noi non giriamo nulla, non sviamo nulla, ma lasciamo tutto così com'è. E allora ritorniamo al Signore e alla Sua parola e sappiamo che il Signore farà ogni cosa bene con noi tutti. Noi crediamo che Dio ha mandato il Suo profeta prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Noi crediamo che l'ultimo messaggio arriverà, deve arrivare agli estremi della terra e che anche adesso arriva a questi estremi. Noi siamo riconoscenti per le possibilità che abbiamo e che in tutto il mondo può essere ascoltata la trasmissione, e questo nelle differenti lingue. Perché? Perché il Signore la Chiesa sposa la chiama fuori da tutti i popoli, lingue e nazioni. E noi abbiamo la grazia di aver ascoltato questa chiamata, e da 2 Corinti a 6, ultimo versetto, capitolo 7, versetto 1, che noi ci purifichiamo di ogni contaminazione della carne e dello spirito. Dobbiamo e possiamo purificarci per fare una piena santificazione nel timore del Signore, affinché abbiamo la certezza non soltanto di aver ascoltato la parola di Dio, ma per mezzo del sangue dell'agnello siamo stati purificati, e per il bagno nella parola lavati, e così possiamo aspettare il ritorno del nostro Signore Redentore. Lui verrà e noi aspettiamo il suo ritorno nel nostro tempo. Io aspetto il suo ritorno nel nostro tempo. Paolo l'ha aspettato nel suo tempo, il fratello Branham nel suo tempo, ma adesso è il tempo, come il nostro Signore disse: quando vedete che tutto questo succede, innalzate i vostri capi, anche il tempo della fine avrà un tempo, non durerà sempre, ma avrà una fine. Anche il tempo della grazia è incominciata e avrà una fine. E nonostante, dobbiamo rimanere sobri e chiari nei due stadi, nel campo spirituale e nel campo terreno, che Dio ci possa per grazia darci questo e darci una piena armonia sulla Sua preziosa parola. Noi siamo riconoscenti a Dio di cuore che Lui ci ha fatto la Sua parola vivente, ce l'ha rivelato e ci ha introdotti nel Suo piano di salvezza per grazia. Mettiamoci questo davanti agli occhi, che dobbiamo rimanere puri davanti al Signore. Nessun miscuglio, nessuna dottrina estranea, ma nel sangue dell'agnello lavati, nella parola, il bagno nella parola e condotti per mezzo dello Spirito Santo in tutte le verità. Lui, l'Iddio onnipotente, che ci ha dato la grazia di vivere adesso e di vedere tutte queste cose, di vedere tutto quello che succede attualmente. Se Dio mi avrebbe domandato a me, io avrei scelto anche questo tempo in cui viviamo adesso, dove veramente tutte le cose arrivano a compimento e noi tutti per grazia possiamo vederle. Che la benedizione dell'Iddio onnipotente riposi su tutti noi nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci e cantiamo così come sono, così deve essere. E poi Mentre chiniamo i capi, chiudiamo gli occhi e apriamo il nostro cuore, lasciatemi domandare chi vuole che preghiamo per voi, qualunque possa essere la vostra richiesta, se sia salvezza, guarigione, liberazione o altre richieste o qualunque cosa che possa essere, è scritto e rimarrà scritto che il Signore ha aiutato tutti quelli che sono venuti a Lui. Così è scritto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 35, così Gesù andava in tutte le città e paesi insegnando nelle loro sinagoghe e annunziando il Vangelo e tutte le malattie e tutte le debolezze li guariva. Noi crediamo che il nostro Signore è lo stesso e noi crediamo quello che è scritto in Marco 16, negli ultimi versetti è scritto. Marco 16, qui negli ultimi versetti abbiamo la conferma, versetto 19 e 20. In Marco 16, dopo che il Signore Gesù gli aveva parlato, venne preso nel cielo e si sedette alla destra di Dio, ma loro andarono dappertutto a predicare e il Signore operava e la parola per mezzo di segni li confermava la parola. Il nostro Signore è lo stesso. Lui è risuscitato, salito in cielo e opera nella Chiesa. E la Chiesa è qui nella terra il luogo dove Dio si rivela. E noi siamo riconoscenti che non soltanto annunziamo la parola, ma noi siamo in aspettativa che Dio confermerà la sua parola. Noi l'abbiamo annunziato questa parola in verità e abbiamo il diritto che il Signore nel nostro mezzo e dappertutto nel mondo con segni e miracoli per grazia confermerà questa parola. Non lo facciamo noi, ma il Signore opera. Il Signore opera anche oggi. Quanti possono crederlo? Crederlo di cuore, cantiamo il coro, solo a bifè, e poi preghiamo insieme. Amato Signore, Tu Dio eterno, fedele, Tu hai una Chiesa qui sulla terra, la Chiesa dei primogeniti, la Chiesa sposa, la sposa dell'agnello che ascolta la voce dello sposo. Amato Signore, Tu sei risuscitato, sei sceso in cielo e la Tua presenza l'hai confermata, hai confermato la Tua parola con segni e miracoli. Amato Signore, ho portato la Tua parola così, il pieno Evangelo l'ho annunziato, il messaggio divino l'ho portato così, così come Tu me l'hai comandato. Sono andato da città in città, non ho fondato nessuna chiesa locale, così come Tu mi hai ordinato. Non ho fatto nessun libro di cantici come Tu mi hai comandato, ma ho annunziato la Tua parola e ho distribuito il cibo spirituale. Amato Signore, adesso aspetto io e la Tua Chiesa, la Tua conferma, la conferma della Tua Santa Parola. Conferma questa sera, guarisci, salva, fai segni e miracoli. Amato Signore, abbiamo lo stesso messaggio, il pieno Evangelo, che oggi in questa riunione viene manifestato, che Tu sei nel nostro mezzo, che Tu confermi la Tua parola. Ti ringrazio per il sangue dell'agnello, per la parola di Dio, per lo Spirito Santo che conduce in tutta la verità. Grande Dio, benedici in tutto il mondo. Tu hai confermato la Tua parola quando il messaggero la portò, e noi abbiamo il pieno diritto, questa conferma, di aspettarla, perché noi crediamo il messaggio divino. Amato Signore, E anche adesso la fede è la vittoria sul mondo. Amato Signore, io ti chiedo per la forza del suo sangue, della tua parola e del tuo spirito, vivificaci in noi, in mezzo di noi, per noi tutti, in noi tutti. Insieme ti ringraziamo che possiamo vivere adesso, che crediamo alle tue promesse, anche le promesse del tuo ritorno, e ti ringraziamo che tu ci parli in modo chiaro, ci hai aperto la comprensione per la Scrittura e ci hai fatto grazia. Amato Signore, che dappertutto nel mondo la tua parola possa operare per quello che tu l'hai mandato. E così come nella parola di introduzione abbiamo ascoltato e letto, tu compirai ogni cosa. Noi abbiamo fame e sete di te. Tu farai ogni cosa bene. Lodato e ringraziato sia il tuo nome meraviglioso di Gesù. Amato Signore, ho ancora questa richiesta, che tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle che appartengano alle vergini avvedute, alla Chiesa sposa, chiamati fuori, separati, purificati e santificati, e per essere pronti per la tua apparizione. A te, l'Iddio di Abramo, Isacco e Giacobbe, l'Iddio di Israele, l'unico Dio che c'è, tu ti sei rivelato in Gesù Cristo, nostro Signore. E noi ti ringraziamo di cuore che questa sera ci hai benedetti e in tutto il mondo hai benedetto, in tutti i popoli, lingue e nazioni, incominciando dalla Nuova Zelanda e in tutti i popoli, in ogni parte della terra. A te, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie anche per questa sera, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.